che è possibile mettere, diciamo, in campo per dare sempre più notorietà, autorevolezza, sicurezza e così via, diciamo, per tutti i ragionamenti, diciamo, che vi potete immaginare sull'enogastronomia e così via. Un altro aspetto importante su cui abbiamo lavorato è sugli aspetti legati all'energia. E quindi abbiamo anche allargato questa metodologia del piano regolatore anche a sistemi energetici, diciamo, no? Sempre questo agli inizi degli anni di questo secolo, che appunto perché l'introduzione di pannelli solari, di altri strumenti o infrastrutture anche grosse, eccetera, diciamo, incidono, impattano sui territori, ecco, diciamo così. Quindi ecco, noi siamo molto contenti, ecco, di quello che abbiamo fatto. Purtroppo, ecco, diciamo, a volte la cultura, diciamo, è molto lenta, diciamo, no, a prendere, eccetera, ma oggi credo, ecco, diciamo, no, che qualsiasi cosa che viene collocata in uno spazio rurale, diciamo, no, ha gli strumenti idonei per poter essere realizzata, diciamo, rispettando, diciamo, tutti quei criteri ambientali e così via, che debbono essere appunto diciamo, no, un paradigma importante da rispettare. Ecco, niente, quindi io sono molto curioso, ecco, del dibattito che si svilupperà, delle riflessioni che si svilupperanno questa sera, perché effettivamente può darsi anche che ci sia, diciamo, la necessità di doverlo aggiornare ancora. Vi ringrazio e auguro un buon lavoro.
Grazie mille al direttore delle Città del Vino, che ci ha raccontato un po' questo, cosa si sta facendo anche a livello di pianificazione. Ora ritorniamo nella parte più tecnica con Fabio Zottele, che ci racconterà, ricercatore della Fondazione MAC, ci racconterà il valore dei paesaggi viticoli di fondovalle e di montagna, in particolare un focus sul capitale paesaggistico, quindi qua andremo forse a toccare anche con mano l'aspetto economico.
Grazie a tutti, grazie Pietro. Che... Allora, di cosa parliamo quando parliamo di paesaggio viticolo? Allora io mi concentrerò sulla viticoltura. Allora, per quanto mi riguarda, il mio studio sul paesaggio viticolo cerca di dare un riconoscimento economico al lavoro di chi coltiva la vite e fa il vino. Ora, è difficile riassumere in un quarto d'ora i 10 anni di lavori che ho fatto sul paesaggio, e se volete li trovate online. E... sì, dai, che, ma sì, ma non è importante solo il titolo. Piuttosto parto da un'immagine, quella della bottiglia di vino, o meglio del cartellino del prezzo che trovate sotto la bottiglia del vino quando tutti noi andiamo a comprarla, no? Qual è il prezzo che siamo disposti a pagare per quella bottiglia? Più o meno è la somma complessiva dei valori che diamo alle qualità che ci sono dentro quella bottiglia lì. Come diceva Merin, quello che dei gradi Winkler, no, dei gradi giorno per la maturazione delle uve, la qualità del vino è più facile da capire che da definire, cioè è veramente difficile fare quella formula che si diceva prima, dove si mettono dentro dei numerini e salta fuori un punteggio di qualità, però la qualità la capiamo. E il problema è che ogni consumatore percepisce la sua di qualità, allora la propensione a spendere dipende dalla qualità enologica, me li sono segnati qua, dal prestigio, dalla zona di produzione, ma anche dalla moda, dalla rarità del vino, da tante cose, insomma. Parlando di questo, nel 2010 è successa una cosa interessante, è stato dimostrato, cito dal lavoro del dottor Tempesta, che la qualità percepita del paesaggio influenza la qualità percepita del vino. Cos'è che significa questo, sintetizzando? Significa che se produco il vino in un posto bello riesco a far pagare di più le bottiglie, semplicemente, e quindi posso aggiungere il paesaggio alla lista di quelle cose, di quelle qualità che vi ho detto prima, e alzare il prezzo della bottiglia. Era nell'aria questa cosa da tanti anni, ma nessuno era riuscito a dimostrarlo in maniera scientifica inoppugnabile, e comunque è mia esperienza personale, dopo tanti anni qualcuno ancora non è convinto di questa cosa qua. Allora adesso io cercherò con quello che vi dirò di convincere se ancora c'è qualcuno che è scettico su queste cose qua. Allora, abbiamo parlato di paesaggi belli. Siccome i paesaggi belli non ce li hanno tutti, quando si riesce a mettere un paesaggio dentro nella bottiglia è come avere un vantaggio competitivo rispetto agli altri, no? È come avere un mezzo della produzione in più, che io ho chiamato capitale paesaggistico, Lens Capital, che posso usare per far pagare di più le bottiglie, oppure no, posso decidere di non usarlo, questo mezzo di produzione in più. E la domanda diventa: cos'è un paesaggio bello? Questa non è una domanda, è proprio una domandona, e è la domanda del mio progetto di ricerca, e tra l'altro quello che mi ha fatto inventare il concetto di Lens Capital. Siccome è una domanda complessa, cercherò di dividerla in parti e rispondere alle singole parti. Il primo pezzo, il paesaggio, no? Il paesaggio è la percezione, ci dicono i grandi testi, sono stati citati anche prima, è la percezione che un osservatore ha di un territorio. Allora, nel caso del paesaggio viticolo, che è quello che interessa a me, abbiamo questo osservatore, che per noi è il consumatore ma anche il visitatore, che guardando i vigneti comincia con gli occhi della mente a farsi un'immagine e a elaborare un giudizio di merito del territorio. Allora, se il territorio mi piace, quindi gli riconosco un valore, non mi piace, quindi non gli riconosco quel valore. Seconda cosa è il bello. Una delle prime prove che ho fatto, insomma, i primi risultati, è che questo giudizio di valore, mi piace o non mi piace, si forma in maniera veloce, quasi in zac e tac. E il processo percettivo è veloce perché per formare l'immagine mentale il consumatore raccoglie qua e là degli elementi che sono fortemente simbolici. Allora, alcuni ricercatori qua chiamano questi elementi gli iconemi, che è una parola bellissima. Io preferisco chiamarli i marcatori del paesaggio, perché sono quegli elementi che mi distinguono questo paesaggio che sto guardando adesso rispetto agli altri paesaggi che ho percepito prima e che ho nella mia mente. Negli anni è emersa una cosa importante: questi marcatori non devono per forza essere cose tipo i muri, i cipressi, i castelli, i campanili, sono dei concetti, sono piuttosto dei concetti. Vi faccio un esempio: la viticoltura eroica, no? Ne abbiamo parlato prima. Facciamo un gioco, mettiamoci su la giacchetta del consumatore. Per il consumatore la viticoltura eroica non è la pendenza maggiore del 30%, la presenza di dei terrazzamenti, tutti quei criteri che il Cervim ha stilato per definire cos'è una viticoltura eroica oppure no. Se chiediamo al consumatore qual è la sua idea di viticoltura eroica, 8 volte su 10 lui ci dice è la fatica di coltivare la vigna. Allora, il consumatore cos'è che percepisce? Percepisce il lavoro in più per fare quella bottiglia di vino, e se quel consumatore pensa che il lavoro è un valore, è disposto a pagare di più la bottiglia. Questa cosa io la chiamo componente estrinseca del capitale paesaggistico, e la vedremo, la approfondiremo dopo. La viticoltura eroica come componente estrinseca è un simbolo potentissimo, e non per niente le bollicine trentine diventano tutte di montagna, e se interpello l'oracolo moderno Google e gli chiedo "Ehi Google, viticoltura trentina", lui mi fa vedere immagini di vigneti in pendenza. Adesso però togliamoci la giacchetta del consumatore, ci mettiamo sul Tony del viticoltore e andiamo in campagna, e lui sì che vede i muri e che ogni tanto vengono giù, e sente anche la pendenza quando va con il trattore o deve lavorare col decespugliatore sulla schiena. Allora lui si becca ogni santo giorno la viticoltura eroica, senza star lì a pensarci su troppo se qualcuno su qualche libro ha scritto che lì dentro c'è il paesaggio. E questo è il punto, secondo me, centrale di tutta la discussione. Dalle nostre parti, in genere sulle Alpi, la viticoltura eroica è legata a un modo tradizionale di coltivare la vite e di fare il vino, e il problema è che questo modo tradizionale significa più ore uomo, e poca meccanizzazione, quindi abbiamo un squilibrio rispetto ai costi di produzione del fondovalle rispetto ai costi di produzione della collina o della montagna, e quindi margini minori di guadagno. Però i vigneti in quota fanno gola. In tempo di cambiamento climatico la quota ci dà l'acidità che è sempre più difficile da trovare nel fondovalle. D'altro canto, però, in un mondo post globalizzato che ci dice che fra due vini uguali quello che vince è quello che